Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic, la trasmissione Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Io vi ricordo subito i contatti che sono diretta at popolarenetwork.it per inviare email al sottoscritto nel corso di questa trasmissione e invece potete utilizzare il 331-6214013 per inviare invece SMS, WhatsApp e Telegram. Resta valido anche l'indirizzo di posta elettronica doppio clic @radiopopolare.it che invece io leggo nel corso della settimana, quindi non per le comunicazioni in diretta. Vi avviso che sarà probabilmente una serata piuttosto difficile dal punto di vista tecnico. Prima mando un messaggio in codice a Zacca, se mi sente. Zacca, DAC3 in instant non funziona. Tradotto per voi ascoltatrici e ascoltatori, Marco Schiaffino stasera deve fare dei casini pazzeschi per mandare gli stacchi e la musica, quindi abbiate pazienza se qualcosa non funziona. Di cosa parleremo questa sera? Parleremo di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, parleremo anche di privacy sotto più profili, perché ci sono delle notizie che riguardano Apple, ci sono delle notizie che riguardano gli spyware di Stato ci sono notizie per quanto riguarda Piracy Shield, ci occuperemo anche di gentrificazione attraverso analisi fatte con software di leggi europee. Insomma, c'è tanta roba che va e a questo punto noi partiamo con la nostra scaletta. Allora, cominciamo col capitolo privacy, perché la notizia arriva dalla Francia e più precisamente da Parigi, dove la procura ha annunciato di aver avviato un'indagine nei confronti di Apple. Qual è il tema? Il tema è un'attività che la società di Cupertino ha portato avanti per parecchi anni e che riguarda l'analisi delle interazioni degli utenti con l'assistente vocale Siri. L'origine di tutto questo è una segnalazione, in realtà di parecchio tempo fa, di un whistleblower che già da almeno 5 anni ha denunciato quella che lui ha definito una gigantesca violazione della privacy da parte di Apple. Allora, lui è Thomas Le Bonniec, è francese, a me è capitato di intervistarlo lo scorso febbraio per un articolo, e lavorava per una società fornitrice di Apple. Che cosa faceva lui? Beh, in pratica era una delle persone che doveva ascoltare le registrazioni delle interazioni fra gli utenti e Siri e verificare che Siri facesse un buon lavoro, cioè quelli che lavoravano sul miglioramento delle prestazioni dell'assistente vocale. Quello che ha denunciato in buona sostanza era che gli utenti non avessero idea che qualcuno si ascoltasse le loro registrazioni, che ogni tanto contenevano anche delle informazioni piuttosto riservate. Ora, si tratta della classica funzionalità un po' nascosta. La funzionalità si chiamava migliorare Siri e dettatura condividendo le registrazioni audio e le trascrizioni delle tue interazioni con Siri, dettatura e traduci. Ora, questa funzionalità sembra che all'inizio fosse impostata come attiva in maniera predefinita sui dispositivi di Apple. Risultato, in pratica tutti gli utenti collaboravano in questo modo al miglioramento di Siri. Dopo una prima denuncia al garante per la privacy irlandese, Apple ha reagito utilizzando una politica di opt-in, cioè non veniva attivata questa funzionalità a meno che l'utente esplicitamente non la attivasse, mettiamola così. Però a giudizio di Thomas questo non basta, perché la cosa che ha spiegato lui nel corso dell'intervista è che prima di tutto lui ascoltava in media 1300 registrazioni al giorno, e quindi ai tempi io ho espresso tutta la mia solidarietà, perché è veramente un lavoro che ti ammazza, ma diceva che un buon 20% o 30% delle registrazioni che analizzava in realtà erano state avviate per errore. Cioè era partito un Hey Siri, mi scuso se adesso vi parte l'assistente vocale a casa, durante o qualcosa di simile durante una conversazione, l'assistente vocale si era attivato, aveva registrato però delle conversazioni che non c'entravano niente. Ecco, dopo aver provato a fare denuncia a tutti i vari garanti per la privacy in mezzo Europa, Thomas, insieme all'associazione con cui collabora, che è la il mio francese è pessimo, Ligue des Droits de l'Homme, ha fatto una segnalazione alla Procura di Parigi. Alla Procura di Parigi c'è una sezione specializzata in reati legati alla cyber security, e la notizia è che a 8 mesi dalla denuncia è partita effettivamente l'indagine, e quindi a questo punto la magistratura francese andrà a fare chiarezza su questa vicenda. Vedremo come andrà a finire, ma dalla Francia spostiamoci in Italia, perché ci sono degli aggiornamenti sul caso Paragon. Allora, a raccontare questi sviluppi, che a me sembra che siano passati un po' sottotono, ora magari cercate di darmi delle conferme, mentre saluto Simone che dice fate abbonamenti per aiutare a evitare problemi tecnici. Io ricordo che la radio è in abbonaggio, poi magari ne parlo anche rispetto a una delle prossime notizie. Dicevo, è passato tutto un po' sottotono, però un'indagine che è stata pubblicata da IRP Media e La Stampa annuncia che ci sono un paio di nomi nuovi alla lista delle persone che sarebbero state bersaglio del famigerato spyware Graphite di Paragon. Ne abbiamo parlato più volte qui a Doppio Click, ne abbiamo parlato più volte anche al GR e in altre situazioni. È quel famoso spyware di Stato che è sviluppato da Paragon, società israeliana che aveva un contratto col governo italiano, perché pare che lo abbia rescisso unilateralmente per mancato rispetto delle condizioni di utilizzo, e che è stato trovato sui telefoni di Luca Casarini, Giuseppe Caccia, Francesco Cancellato, Pellegrino, quindi non solo attivisti per i quali la responsabilità se la sono presa i servizi segreti, che hanno detto sì effettivamente li stavamo spiando, ma anche giornalisti. E ricordiamo che in Italia intercettare i giornalisti è illegale. Ecco, ora spuntano due nuovi nomi, tenetevi forte se non l'avete sentito, perché il primo è Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore, editore, e che sappiamo essere anche coinvolto in varie vicende bancarie e cito le banche non a caso perché il secondo nome è quello di Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit. Ora, le tecniche di attacco, secondo quanto riportano IRP Media e La Stampa, sono terribilmente simili a quelle che sono state utilizzate per colpire le altre vittime, cioè è stata sfruttata una vulnerabilità cosiddetta zero click. In pratica, voi immaginate che vi arrivi su una chat di gruppo di WhatsApp un documento che voi nemmeno aprite e quello già vi infetta il telefono. A quanto pare WhatsApp sarebbe stato il vettore di attacco utilizzato per colpire Caltagirone, mentre l'attacco che avrebbe colpito l'amministratore delegato di Unicredit avrebbe sfruttato invece iMessage. iMessage è il sistema di messaggistica SMS protetto da crittografia, però che viene utilizzato sui dispositivi Apple. A questo punto significherebbe che è stata utilizzata una vulnerabilità specifica per quello. Naturalmente in questo caso i commenti non si sprecano, anzi devo dire che nell'articolo pubblicato da IRP Media si riporta come al solito è stato chiesto un commento a Unicredit che però al momento non ha risposto, anche dalle parti dell'entourage di Caltagirone non è stata data nessuna conferma. Ecco, la cosa abbastanza sorprendente è che se si fa 2 più 2 periodo in cui i telefoni erano sotto controllo corrisponde esattamente, e forse ve lo ricorderete, col periodo in cui si stava giocando quel risico bancario in cui erano coinvolte Generali, Mediobanca, MPS, Unicredit, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto tace su tutti i fronti, però io ve lo segnalo perché non mi è successo di leggerne più o meno da nessuna parte. Rimaniamo in tema spyware di Stato, perché c'è un'altra notizia che invece arriva dagli Stati Uniti e la notizia è che NSO Group è stata acquisita da un gruppo di investitori statunitensi. NSO Group è un'altra società sempre israeliana che sviluppa spyware, quindi software per lo spionaggio, che esattamente come Graphite di Paragon dovrebbero essere venduti soltanto a stati che sono considerati democratici, cioè che non ne facciano un utilizzo a scopi repressivi. A differenza di Paragon, che è nota per aver più o meno rispettato questo tipo di regole, NSO Group è nota per non averle mai rispettate, perché Pegasus, il suo spyware, è stato utilizzato in paesi che di democratico hanno poco, tipo il Sudan, ma ce ne sono tanti. Addirittura c'è un collegamento verificato fra l'utilizzo di Pegasus e l'assassinio di Jamal Khashoggi, attivista che è stato assassinato nel consolato a Istanbul col coinvolgimento dell'Arabia Saudita. Insomma, diciamo che NSO Group era entrata in una sorta di limbo. Adesso, con l'acquisizione da parte di investitori statunitensi, i rischi sono due. Primo, che l'azienda venga sostanzialmente riabilitata, visto e considerato che ormai era considerata come una sorta di azienda, non so come dire, canaglia in molti stati, e con l'aria che tira negli Stati Uniti in questo momento, ricordiamo, ne abbiamo parlato settimana scorsa, gli Stati Uniti hanno concluso, anche lì sono sempre loro due, un contratto con Paragon per fornire all'ICE, la forza di polizia che si occupa di immigrazione, l'utilizzo di Graphite. Ecco, il rischio è che negli Stati Uniti l'utilizzo di questo tipo di spyware subisca un picco, perché si ritrovano anche una società che è controllata da investitori che si trovano in casa. Vedremo come andranno avanti le cose. Sono pronto ad aggiornarvi su ogni passaggio da questo punto di vista. Direi che è il momento di un brano. Oggi vado con tutta roba italiana, così, perché mi girava. Partiamo con Frankie Energy.
Senza mantenerle mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere. Non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri. Niente scrupoli o rispetto verso i propri simili. Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici. Guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere. Come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno. Spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me,
come le supposte abitano in blister full optional con cani oltre i 120 decibel se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo. Hanno più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli. Medico, i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano. Tiratissimi, si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come Fruit of the Loom, che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio.
Ognuno per sé, Dio per sé. Mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica. Mani ipocrite, mani che fanno cose che non si raccontano. Altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firman petizioni per lo sgombero. Mani lisce come olio di ricino. Mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV. Che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare in ass. Incubi di plastica, che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara. Ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono.
Uno dei testi più belli, vabbè. Intanto io ringrazio Paolo che mi segnala che sul Fatto Quotidiano dei nuovi attacchi con Paragon ne hanno parlato e come. Allora io cerco di star dietro a tutto, ma con i paywall ormai bisogna fare una selezione oppure pensare di investire dei miliardi in abbonamenti a qualsiasi giornale. Però quelli che ben pensano nel mio immaginario si associano anche a un fenomeno che noi siamo abituati a conoscere come gentrificazione. La gentrificazione qualcuno l'ha studiata e qualcuno è andato a intervistare chi l'ha studiata, e questo qualcuno è Marta Ba. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, sono due italiani che hanno deciso di utilizzare i computer, i dati, la matematica per cercare di capire come funziona la gentrificazione, giusto? L'ho semplificata troppo?
No, no, assolutamente. Allora, innanzitutto, recap: la gentrificazione è quando magicamente un quartiere si riempie di persone che non hanno mai vissuto lì, magari soprattutto particolarmente ricche, e è sempre stato magari un quartiere popolare o di medio, e magicamente, non so, le case costano tantissimo, tutto costa tantissimo, dici, oddio, cosa è successo? E non si capisce perché. Questa è un po' la gentrificazione.
Sembra la storia di Milano, praticamente tutta.
Esatto, sì. Infatti non faccio esempi perché dovrei citare una serie di quartiere, non voglio fare ingiustizie, però insomma penso che tutti abbiamo presente almeno 5-6 esempi. E questi due ricercatori, esatto, sono due ricercatori del CNR, Luca Pappalardo e Giovanni Mauro, che assieme all'Università di Bari e di Oxford, ma loro diciamo sono i capofila, hanno appunto utilizzato dei modelli matematici per cercare di capire non tanto di prevenire, perché diciamo che si possa prevenire questo fenomeno e poi non si può neanche bloccare uno che si vuole trasferire in un altro quartiere, ma per percepire dei segnali e quindi che possano servire a chi gestisce le città e i servizi per dire ok, oddio, adesso questo quartiere ci diventa un quartiere per ricchi, che facciamo? Prepariamoci, perché potrebbero alzarsi i prezzi, potrebbe esserci questo fenomeno, e quindi gestire al meglio questa trasformazione della città.
Allora,
e
che
questo era il loro intento.
Che, detta così, sembra una cosa interessante anche per i rapinatori.
Esatto.
Vabbè, e anche per chi volesse impedire la gentrificazione con metodi magari, non lo so, io ho in mente una bellissima serie TV, Shameless, in cui a un certo punto, per evitare la gentrificazione del quartiere, riempivano di scritoscene tutti i muri e le case, in modo che sembrasse più degradato. Può essere un metodo.
Ci siamo più o meno, diciamo che questo studio sarebbe utilissimo, quindi io potrebbe essere una seconda parte di questo studio. Allora, infatti la cosa curiosa, una delle cose curiose che esce da questo studio è che appunto bene o male, finché abitano persone di medio reddito o di basso reddito, quelli di basso reddito vogliono stare dove possono stare, cioè non si fanno tanti problemi, dico ok, se qua me lo posso permettere lasciami qua. Quelli di medio tendenzialmente, questo è quello che emerge dallo studio, non sto dando io l'interpretazione, quelle di medio vogliono stare con le altre di medio, non vogliono stare né con i troppo poveri ma neanche con i troppo ricchi, perché non gli piace.
Mezzi snob.
Esatto, però bene o male tra loro non si cacciano mai via l'uno o l'altro, cioè convivono abbastanza serenamente senza cacciarsi via. Quando invece arriva quel ricco che decide di spostarsi, ne basta uno che poi tutti gli altri vogliono andare, cioè, insomma innesca questo meccanismo di trasferimento, proprio anche solamente uno, per cui poi arrivano tutti più ricchi e gli altri due categorie di medio e basso reddito sono costrette per economia, soprattutto per motivi economici, soprattutto ad andarsene.
Allora, quindi, senti,
cioè, davvero questo primo che si muove può essere bloccato in ogni modo e si potrebbe impedire il tutto.
Io la traduco così: allora, finché vedete le Audi non è un grosso problema, quando arriva il Porsche o il Ferrari cominciate a preoccuparvi.
Esatto.
Cioè questo.
Esatto.
E però ne basta uno, maledizione.
Sì, sì, è proprio quello, infatti è per quello che dico che esattamente la tua interpretazione era perfetta, nel senso che quello lì bisogna capire quando pensa di trasferirsi e lo si deve bloccare anche in maniere lecite, insomma, non per forza violente, ma basta bloccare quello e l'equilibrio più o meno si mantiene, perché poi appunto medio e basso reddito sono capaci di convivere, non hanno questa vena di sostituzione di quartiere.
Ma fra l'altro il brutto è che essendo ricco, dico, non puoi nemmeno corromperlo per dire non venire qua, cioè
no.
Vabbè, d'accordo. Senti, c'è una cosa che a me ha colpito di questa cosa, è che hanno fatto tutta questa analisi senza l'intelligenza artificiale.
Esatto, ma perché da questo punto di vista non ci sono abbastanza dati per farla. Quindi diciamo che magari in futuro sì, però purtroppo tutti questi i dati, la quantità di dati che servirebbe per veramente utilizzarla non è reperibile. nei comuni database open source, quindi diciamo che non c'è la possibilità, proprio non ci sono i dati, però sicuramente sarebbe molto utile poterla fare su dati del passato, dati raccolti. Ci sono dei progetti, non in Italia, che stanno cercando di raccogliere i dati necessari nel massimo rispetto della privacy, ma che possano essere utili a studiare sempre meglio l'evoluzione della città. Questo adesso davvero, al di là del bloccare il primo ricco che smuove poi il tutto, anche proprio per chi le deve gestire, perché ci pensiamo, poi c'è un aumento di prezzi, un trasferimento, c'è tutta una serie di fenomeni a catena che, se li si sa un pochino prima, sarebbe davvero interessante. E anche il mercato immobiliare, adesso, al di là dei rapinatori, però se si pensa chi vuole acquistare una casa o meno, adesso al di là di quello, però sono informazioni super utili.
Va bene, informazione preziosa, quindi tutti occhio, se vedete un Ferrari passare sotto casa sappiate che avete un problema, ora lo sapete. Grazie mille Marta Bà, ci sentiamo settimana prossima probabilmente.
Sì, sicuramente, grazie okay. mille, ciao a tutti, buona serata, ciao
a te. Allora, abbandoniamo i fenomeni di gentrificazione, passiamo ad altri fenomeni. Prima dicevo che c'era qualcosa che aveva a che fare anche con l'abbonaggio, e infatti parliamo degli abbonamenti alle piattaforme di streaming, e in particolare parliamo di una notizia che è emersa la scorsa settimana ed è la seguente. DAZN sta facendo causa, più o meno, poi la spiego meglio, a tutti gli utenti del pezzotto, cioè chi pagava in buona sostanza poco per avere uno streaming pirata, per essere risarciti. Com'è la questione? Voi sapete, ne abbiamo parlato più volte qui a Doppio Click, che il governo italiano, bene o male, insieme a DAZN, Sky e compagnia cantante, ha aperto una guerra senza frontiere nei confronti della pirateria. È stato messo in piedi il famoso Piracy Shield, che è quel sistema che permette di chiudere un sito nel giro di 30 secondi se viene segnalato da una delle piattaforme di streaming o da una televisione satellitare che ha i diritti, e è partita anche un'iniziativa che va a sanzionare gli utenti di questi sistemi illegali di streaming. Che cosa ha fatto DAZN in pratica? Beh, è andata a chiedere l'elenco delle persone che sono state multate. La multa mi sembra sia di 89-120 euro, una cosa del genere, cioè niente di eccezionale, e gli ha mandato una comunicazione in cui dicono: caro utente, tu hai violato i nostri diritti di copyright, pagaci 500 euro, che sono più o meno il costo annuale di un abbonamento, e la chiudiamo qua. In pratica si fa una transazione per evitare la causa, altrimenti ti cito in giudizio e potrei chiederti molti molti più soldi. Io sono andato a pescare un articolo della Gazzetta dello Sport in cui è stato chiesto a un avvocato se tutto questo sia legale o meno. La risposta dell'avvocato sostanzialmente è stata sì, perché in pratica si può fare un'azione civile per violazione del copyright. Ora, io vi ricordo che gli abbonamenti a Radio Popolare sono assolutamente volontari, e anche agli scrocconi noi non manderemo mai nessuna comunicazione del genere, quindi ci teniamo su un altro stile. Mentre si scatena tutto questo, arrivano delle mezze buone notizie invece dal Consiglio Europeo, perché io ero già pronto oggi a fare o un bel festeggiamento oppure una tirata con un jacuzzi di quelli pesanti e invece mi tocca abbozzare. La questione è chat control. Chat control è quella normativa che in realtà dovrebbe chiamarsi Child Sexual Abuse Regulation, cioè un regolamento europeo che punta a contrastare la diffusione di materiale pedopornografico online e che però è stato ribattezzato Chat Control dai suoi detrattori. Perché? Perché in una prima fase questo regolamento prevedeva sostanzialmente di aprire una backdoor su tutti i sistemi di comunicazione, da computer, da smartphone, da qualsiasi dispositivo, e quindi smantellare, scardinare il sistema di crittografia end-to-end che garantisce la privacy, la riservatezza delle comunicazioni su WhatsApp, Signal, iMessage, Messenger, chi più ne ha più ne metta. Poi, dopo vari fallimenti, contestazioni, sono state fatte delle nuove versioni di questo regolamento. L'ultima, che è stata partorita dalla presidenza del Consiglio d'Europa, che per qualche tempo ancora è in mano alla Danimarca, è una cosa che tecnicamente è assolutamente surreale, cioè loro prevederebbero un sistema sul telefono o sul computer, quindi a livello più o meno di sistema operativo, che sia in grado di scansionare i messaggi prima che vengano mandati, quindi prima che vengano crittografati. I geni così sostengono di non andare a limitare l'efficacia della crittografia. Sì, peccato che non mi stai spiando dopo, mi stai spiando prima, in buona sostanza, che è quello che hanno detto tutti gli esperti di privacy. Per fortuna la Germania ha deciso di opporsi a questo regolamento. Per fortuna le regole del Consiglio europeo prevedono che per approvare un regolamento di questo genere, una proposta di regolamento peraltro di questo genere, serva il 55% dei votanti, che rappresentino però almeno il 65% della popolazione, e se togliamo la Germania in Europa il 65% col cavolo che lo si supera. Però io quello che speravo è che si andasse al voto e venisse bocciata, e invece no, il Consiglio europeo insiste, cosa ha fatto? Ha annullato il voto e l'ha rinviato a dicembre, mettiamola così, una mezza furbata che potrebbe portare all'ennesima rimodulazione di chat control, e quindi potremmo ritrovarcela tra i piedi a dicembre, chissà con quale novità. Va. Allora, adesso entriamo nella rubrica ascoltatori che mi leggono nel pensiero o che leggono la mia scaletta perché mi hanno hackerato il computer. Vabbè, è il caso di Paolo che mi scrive: non so se l'hai già fatto, ma potresti farci capire che cosa succede con, la traduco un po' così, la fine del supporto per Windows 10, ed eccoci qua. Allora, ieri, martedì 14 ottobre, c'è stato l'ultimo aggiornamento per Windows 10. Da oggi ufficialmente Microsoft cessa di supportare il sistema operativo. Ora uno dirà: chi se ne frega? No, non è così facile, perché c'è un piccolo problema. La maggior parte degli aggiornamenti che noi riceviamo, oltre a introdurre delle nuove funzionalità spesso nemmeno tanto gradite, o comunque dei cambiamenti a livello di funzionamento del sistema operativo, ottimizzazione delle performance, cioè tutta questa roba qua, vanno sulla sicurezza. Cioè ci sono a ogni aggiornamento tantissimi bug di sicurezza che vengono corretti e che permettono di bloccare attacchi cyber ai danni dei sistemi Windows. Nel momento in cui una versione di un sistema operativo non riceve più il supporto, rimane completamente scoperta. Ci sono tutta una serie di complicazioni però nel caso di Windows, perché passare da Windows 10 a Windows 11 è gratis, non è un problema. Quindi non ci sarebbe nessunissimo problema per la maggior parte degli utenti. Se andate a fare una ricerca su qualsiasi sito, trovate la possibilità. di farlo. Però non è detto che il vostro computer sia compatibile con Windows 11. Il motivo è che Windows 11 richiede la presenza del TPM, cioè il Trusted Platform Module. Si tratta di un microchip che è integrato nella scheda madre del computer e che consente in pratica di crittografare alcuni dati a basso livello e conservare delle chiavi crittografiche sul sistema. Il motivo per cui Microsoft ha deciso che non si può passare a Windows 11 se non si ha questo microchip è legato al funzionamento del sistema operativo, che sarebbe meno sicuro senza il microchip. In ogni caso, però, secondo quanto dicono gli esperti, e qua mi tiro fuori dalla categoria esperti, non è che la mancanza del microchip pregiudichi il funzionamento di Windows 11 o crei dei bug spaventosi. Diciamo che è un tentativo per fare in modo che le persone vadano a svecchiare il parco macchine, come si suol dire in questi casi, e avere dei computer che sono oggettivamente più sicuri. Però il problema è che ci sono milioni di utenti che corrono il rischio invece di decidere di rimanere a Windows 10 senza avere più aggiornamenti, e questo sì che è davvero rischioso. Allora, consiglio mio, provate ad aggiornare a Windows 11. Se l'aggiornamento tramite il sistema di update che trovate dentro il sistema operativo vi dice che il vostro computer non è compatibile con Windows 11, chiamate il classico amico smanettone, e da qui non riempitemi per favore la casella di mail con richieste, perché da solo non ce la posso fare, perché esistono un po' di modi per aggirare quella forma di controllo, e si trovano su un mucchio di siti tecnologici, credo di leggerne due o tre al giorno praticamente, che escono con questa notizia in questo periodo. Se proprio non ce la fate in nessun modo, provate anche a considerare l'idea di cambiare il computer, tanto i computer ormai hanno un periodo di vita abbastanza lungo, quindi se il vostro non ha il TPM immagino che abbia più di 10 anni perlomeno, insomma, forse sta dando gli ultimi anche sotto altri profili. Questa è l'ultima, diciamo, l'ultima opzione. L'altra possibilità è cambiate il sistema operativo. Ci sono delle versioni di Linux, adesso non mi viene in mente, maledizione, non me lo sono preparato, il nome di una versione che è pensata sia per essere terribilmente simile a Windows, sia per consentire con un sistema di emulazione di far funzionare i .exe, cioè in pratica i software che sono pensati proprio per Windows, però ci sono, anche lì basta andare a cercare un po' su internet, al massimo affidatevi al classico amico smanettone, so che ognuno di voi ne ha uno. 22.09, andiamo con un altro brano, restiamo sull'italiano, due scelte, vado con questa.
Ci sono giorni in cui mi sveglio spento e tutto sommato provo a starci dentro. Nella mia stanza aspetto il mio momento, sono qui, aspetterò. Io aspetterò. Quando la vita sembra un treno lento, penso agli amici fuori e muoio dentro. La mia generazione senza vento, sono qui, aspetterò. Io aspetterò. Con pensiero tu stammi accanto.
sei condannato al pentimento. Stanco di sentir dire non ho tempo.
Allora, uno dei motivi per cui amo questa radio è perché è un grosso collettivo. Allora, intanto contento che Umberto abbia gradito il pezzo, ma un ascoltatore, perché declina al maschile, che non si firma, ha mandato un sms al 331-6214013 facendomi scoprire una cosa che non sapevo, quindi lo ringrazio. Allora, lui mi scrive, sono un tecnico informatico, in Europa mi risulta che gli aggiornamenti di sicurezza vengono garantiti. Bisogna smanettare un attimo, ma si può fare per un anno. Allora, mentre i Timoria cantavano Sole Spento, sono andato a farmi una ricerca e l'ho trovato. Sì, si chiama Extended Security Updates, ESU. Sono aggiornamenti della sicurezza estesi per gli utenti privati di Windows 10 in Europa. Voi cercatevi Extended Security Updates Windows 10, c'è una pagina web di Microsoft che spiega in una modalità che ti fa venire la morte, perché non ci capisci più o meno niente per un po', però ci sono delle istruzioni che secondo me dopo una mezz'oretta di sbattimento dovrebbero consentire di tirare fino al 13 ottobre del 2026. Vale solo per gli utenti privati, perché invece, questo non l'avevo detto prima, ma non penso interessi più di tanto, per le aziende sono disponibili degli aggiornamenti a pagamento, cioè in pratica Microsoft continuerà a sviluppare gli aggiornamenti di sicurezza, ma se li vuoi ti tocca pagarli in buona sostanza. Ma andiamo adesso a quella che ormai è una rubrica fissa, cioè quella dell'intelligenza artificiale. Allora, qua parto con lo storico. Io in realtà me l'ero messa in scaletta questa notizia già un paio di settimane fa e ho detto, vabbè, la leggo proprio se non ho nient'altro da raccontare, poi non succede mai. E però adesso invece ho capito che senso avesse quella notizia e credo che ora lo capirete anche voi. Il 16 settembre scorso OpenAI ha pubblicato un post in cui ha detto: ehi, stiamo lavorando a un sistema per riconoscere l'età degli utenti e in particolare per capire chi sia maggiorenne o meno, cioè chi ha meno di 18 anni oppure no, per garantirgli un'esperienza chat GPT con politiche adeguate all'età. Poi vabbè, ci sono degli esempi abbastanza agghiaccianti perché si citano rari casi di grave disagio in cui si prevede addirittura il potenziale coinvolgimento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza. Questo mi ricorda più il Grande Fratello che Terminator e Amen. E poi il sistema di controllo parentale, bla 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 bla. Io ho detto vabbè dai, questa è una notizia, me la tengo lì. Adesso ho capito però perché il 14 di ottobre esce la nuova notizia. In un post su X, Sam Altman, l'amministratore delegato di ChatGPT, annuncia che si preparano a lanciare la versione erotica di ChatGPT, in cui si può fare sexting con l'algoritmo. E naturalmente, dice, perché noi abbiamo un sistema per controllare se gli utenti hanno più o meno di 18 anni e quindi possiamo riuscire a verificarli. A me sembrava strano che si preoccupassero così di adeguare le policy. Ora, commento mio, cosa può andare storto nel momento in cui si mette a disposizione un algoritmo a sfondo erotico che fa delle conversazioni a sfondo erotico? Beh, tutto più o meno, visto e considerato che già l'utilizzo di internet in certi casi porta spesso a forme di oggettivizzazione della donna e a una concezione dei rapporti affettivi che sono ben lontani da quello che dovrebbero essere. Provatevi a immaginare nel momento in cui qualcuno si abitua a avere delle chat a sfondo sessuale con un algoritmo che sostanzialmente è programmato per assecondarlo sempre e comunque in tutto e per tutto, e poi si ritrova invece a avere a che fare con una persona in carne e ossa che magari non ha nessuna voglia di assecondarlo sempre e comunque in tutto e per tutto. E questa è soltanto una delle cose che possono andare storte, le altre immagino possano venire in mente anche a voi. Altre cose che sembra siano andate storte sempre con ChatGPT negli ultimi mesi è l'utilizzo dell'algoritmo per fare cose brutte, e la dico in questo modo. Il tema è quello del vibe coding, cioè quella tecnica di sviluppo software per cui si può utilizzare un chatbot per fargli creare degli strumenti software al posto nostro. I programmatori lo stanno usando sempre di più e anche lì c'è qualche problemino e poi ci arriviamo. Però sembra che lo abbiano usato in particolare, secondo il report di OpenAI di ottobre, alcuni account cinesi che in pratica stavano usando ChatGPT per sviluppare degli strumenti software che permettessero di analizzare i dati raccolti da social media occidentali per poi elaborarli e utilizzarli non si sa bene per quale scopo. Addirittura in un altro caso c'era un utente sempre collegato dalla Cina tramite una VPN in realtà che stava chiedendo a ChatGPT di sviluppare uno strumento per monitorare gli spostamenti della minoranza etnica uiguri. Sappiamo che la minoranza uiguri nel nord della Cina è soggetta a una forma praticamente di apartheid e che i sistemi di intelligenza artificiale vengono usati ampiamente dal governo di Pechino per perseguitare gli appartenenti a questa etnia. Ecco, c'era un utente che voleva usare ChatGPT per quello e OpenAI pare lo abbia bloccato. Torniamo al vibe coding, perché c'è un articolo di Valentina Neri su Wired che consiglio, intitolato "L'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, siamo sicuri sia solo un mito da sfatare", in cui tra i dati che riporta emerge una cosa che sembra un po' il classico boomerang. In pratica, stando ai dati, per il momento non ci sono grandissimi impatti a livello occupazionale dovuti all'intelligenza artificiale, o perlomeno non sono così evidenti. Io ho in mente alcuni dati negli Stati Uniti in cui risulta che i neolaureati cominciano a fare molta più fatica a trovare lavoro rispetto a prima, però non c'è niente di sicuro. Quello che è certo è che l'unica categoria che viene massacrata da tutto questo sono i programmatori, cioè gli stessi che hanno creato in pratica gli algoritmi di intelligenza artificiale. Il motivo qual è? Esattamente il vibe coding, cioè il fatto che si può affidare la programmazione a un software, risparmiare un mucchio di lavoro, e in pratica il tema è che un solo programmatore riesce a moltiplicare la sua produttività in maniera esponenziale utilizzando l'algoritmo. E a un certo punto scusate, rido perché Vincenzo ipotizza: sai che divertimento quando Altman farà uscire alcune delle chat sessuali di qualcuno che gli sta sullo stomaco. Sì, è molto probabile anche questo. Dicevo, il problema è che bastano meno programmatori per fare lo stesso lavoro di prima. Insomma, il solito ragionamento che si fa ogni volta che ci si trova con degli aumenti di produttività gestiti da questo. Chiuderei il giro di questo mondo intelligenza artificiale con due notizie. La prima è un uso finalmente utile, non so quanti di voi avessero il mio stesso problema, però probabilmente sì, della AI in mondo produttivo, perché Gmail ha introdotto nel suo Google Workspace una funzionalità in cui Gemini, che è il chatbot, l'intelligenza artificiale di Google, aiuta gli utenti a pianificare le riunioni. Io non so quanti di voi capiti di avere le classiche call in cui qualcuno ti dice: mi puoi dare gli slot di questa settimana in cui possiamo sentirci? E allora tu devi andare a guardare il tuo calendario e poi devi scrivere un'email in cui dici: guarda, ci sono il martedì pomeriggio, lunedì fino alle, il mercoledì fino alle 11, il venerdì dalle 16 alle 17, e hai perso un mare di tempo. Ecco, te lo fa l'intelligenza artificiale. Sta roba mi sembra una delle applicazioni più utili che ho visto per adesso della AI. L'unico limite sembra che al momento riesca a farlo soltanto per riunioni con due persone, perché probabilmente con 3-4 persone finirebbe per incasinarsi, ma lo farà prossimamente. Ultima notizia, questa è un po' preoccupante e rientra in quell'ambito paranoia che però a me piace tanto, riguarda la sicurezza dei large language models, cioè di quei modelli di intelligenza artificiale che vengono utilizzati per far funzionare i chatbot. Perché? Beh, da quando sono comparsi, tutti i ricercatori di sicurezza si stanno ponendo il problema legato alle nuove vulnerabilità, e il diciamo uno dei temi più spaventosi non è tanto che si riesca a sfruttare una vulnerabilità marginale, mettiamola così, prendere in giro il chatbot, convincerlo a fare qualcosa di ridicolo, sbagliato. Ma la vera paranoia è che qualcuno possa andare, in gergo si usa il termine to poison, avvelenare i dati con cui viene addestrato. La spiego in questo modo. Sarebbe possibile, per esempio, fare in modo che quando il chatbot legge una frase particolare, mi viene in mente la mitica puntata del Tenente Colombo in cui i cani aggredivano le persone quando sentivano dire Rosenbad. Ecco, una cosa del genere in cui il chatbot si scatena e fa delle azioni dannose sui sistemi. Questa cosa è un po' l'incubo di chi si occupa dello sviluppo di intelligenza artificiale, quindi della fase di addestramento. E adesso è arrivata una ricerca di una serie di accademici, e la ricerca è stata poi sponsorizzata da Anthropic, che è una società che si occupa giusto di AI, che spiega che basterebbero 250 documenti, immaginate che di solito i large language model vengono addestrati con milioni, miliardi di contenuti, cioè tutti i contenuti del web, tutti i contenuti di libri pubblicati, eccetera, 250 documenti confezionati ad hoc e infilati dentro il database basterebbero per produrre questa forma di avvelenamento e quindi creare, per esempio, una parola segreta che scatena nell'algoritmo una crisi che lo porterebbe a compiere azioni malevole, cosa abbastanza spaventosa. Lo sapevo che era andata bene fino a qua, adesso ho sbagliato un click. Allora, doppio click finisce qui anche per questa sera, nella famosa logica 50-50, che funziona anche per la partecipazione degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Mi ha riscritto il tecnico informatico di prima, che si chiama Luigi, che conferma, e conferma anche che si può pagare una licenza $100 il primo anno, 200 il secondo, 300 il terzo, per mantenere Windows 10. L'esempio che fa lui è per esempio per gli ospedali, che effettivamente spesso hanno quelli che in gergo noi chiamiamo dei sistemi legacy, cioè vecchi. Hai la macchina dell'attack che funziona solo con Windows 10, non è che butti una macchina dell'attack che costa 500.000 euro perché non funziona più Windows 10, magari $300 a Microsoft glieli dai. L'appuntamento con me è per domenica nel corso dell'abbonaggio, con doppio click è per mercoledì prossimo, sempre alle 21.30. Io vi auguro una buona serata e a presto, abbonatevi.